Questa mattina voglio parlarvi di una mela e è un compito, uno dei compiti difficili di coloro che predicano, quindi che hanno un ministero di insegnamento, è quello di cercare di riportare in vita storie e fatti che sono molto conosciuti, che sono molto familiari, come può essere una mela. Una mela è un alimento molto basilare, è sulle nostre tavole da sempre, ne sappiamo il sapore. Qualcuno dice, qualcuno vorrebbe una mela, bella mela, mangi la mela, ma il sapore è sempre quello, sappiamo di cosa si tratta. E ci sono alcune storie, alcuni episodi nella Bibbia che sono un po' come le mele, sono fondamentali, sono lì, però a furia di averle sentite, a furia di averle lette, ci sono diventate familiari. E nel diventare familiari rischiano di diventare noiose. E nel diventare noiose rischiano di perdere qualsiasi contatto con la nostra vita. Ed ecco lì che lo scollamento tra la verità delle storie che troviamo nella Bibbia e la storia della nostra vita può risultare disastroso. Così questa mattina, essendo la domenica tra Natale e Capodanno, vorrei proporvi di nuovo la storia di Natale. E ci sono vari modi in cui una storia familiare può essere vista e vissuta con occhi diversi. Uno dei modi, abbiamo passato Natale insieme con mia sorella quest'anno, quindi eravamo una decina di persone, tutti i vari cugini, eccetera, e abbiamo fatto una cosa un po' diversa, proprio per raccontarci la storia di Natale. Abbiamo fatto dei bigliettini e su ogni bigliettino c'era un animale che aveva vissuto la storia di Natale. Allora, bambini, mi sapete dire gli animali nella storia di Natale quali erano? Bambini. Anche okay, bene. Allora, quale asino? Quanti asini ci sono nella storia di Natale? Quale? Quale state pensando? Grazie, bambini. Se ti vuoi sedere davanti, va bene. Quello sul quale, quello che ha portato Maria, poi qual è l'altro? È quello della stalla, ok? Sono due. Altri animali che riuscite a pensare? Il bue, cos'altro? Le pecore, ok? C'è mamma pecora, figlia pecora che stanno su in montagna, hanno visto, no? Gli angeli, quali altri animali? Stefano, non suggerire. I cammelli, che venivano con i re magi dal lontano viaggio dell'Oriente. Insomma, abbiamo fatto una varietà di questi animali, ognuno aveva un bigliettino e ognuno di noi doveva raccontare le emozioni che aveva vissuto quell'animale quella notte. A me è capitato il giovane Colombo che è stato sacrificato per la purificazione di Maria. E ho dovuto raccontare la mia emozione come giovane Colombo, che avevo sempre saputo che ero lì per morire. E sapevo la morte che mi aspettava. E dell'emozione che ho provato a essere io sacrificato come giovane Colombo per la purificazione di questa giovane fanciulla con questo bambino appena nato. Ed è stato un modo bello, diverso, non estremamente complicato, però di vivere la mela, la storia familiare del Natale in un modo diverso. Quello che vorrei fare invece questa mattina con voi è proporvi una tecnica diversa, come tutte le buone massaie sanno, se avete una mela noiosa, qual è un modo per riproporla? Che cosa ci fate? No, si mangia, però che cosa si fa tipicamente? Ci si mette vicino magari un altro frutto. Si mette la mela, magari con l'arancia, e magari con una pera, ho finito, e mischiando vari ingredienti insieme, ecco che il sapore familiare della mela acquisisce dei gusti diversi. Ora, è un'operazione delicata, è vero Massaie, perché se con la mela, ragazzi, ci si mette l'aglio, non è proprio un granché. Allora, bisogna sapere anche mischiare la frutta e gli ingredienti tra di loro. E quello che io voglio fare questa mattina è di mischiare due storie della Bibbia. Mischiare la storia del Natale con un'altra storia nella Bibbia, e attraverso questa storia di vedere forse il Natale con occhi diversi. E, giusto una nota per i predicatori, è un'operazione un po' delicata. Quindi fate attenzione, si possono creare dei mostri in questo modo, si possono mischiare veramente aglio e mele e il risultato è disastroso. Quindi se volete sperimentare anche voi la predicazione di questo tipo, di mischiare storie, che è una tecnica omiletica, fate attenzione a farlo bene, magari fate leggere il vostro sermone da vostra moglie prima, prima di predicarlo e vi dice: caro, no, non è proprio il caso. Allora, le storie che abbiamo sono tre questa mattina. Allora, la prima è la storia di Natale. Il protagonista del Natale è il bambino nella mangiatoia, e questa è una storia che conosciamo. La terza storia, vabbè, diciamo la seconda, è una storia che troviamo nel libro di 1 Samuele 14. Quindi se volete trovare nelle vostre Bibbie questa storia, questa è la storia di Jonathan e del suo scudiero. Adesso andremo a leggere la storia, quindi per chi non se la ricordasse o non l'ha mai sentita, ripasseremo questa storia e poi vedremo le due storie insieme. La terza storia, il terzo frutto, questa è la tua storia. Questo sei tu. Perché raccontare due storie della Bibbia che non hanno niente a che fare con la tua storia diventa un bel momento di intrattenimento, di informazione, ma non trasforma. Quello che vogliamo invece è che le storie della parola di Dio abbiano un impatto trasformante nella nostra storia. Quindi questo è quello che ci proponiamo di fare questa mattina. Allora, leggiamo insieme in 1 Samuele, al capitolo 14, e magari se giusto leggiamo il capitolo 15, giusto un paio di versetti, per farci capire che cosa sta succedendo. Ora, qui siamo nell'Antico Testamento, siamo circa 2000 più o meno anni avanti Cristo, gli ebrei sono entrati nella terra promessa, quindi sono usciti dall'Egitto, hanno conquistato il paese, e ci sono queste lotte. Israele è diventato da poco una monarchia, però i popoli intorno, i popoli arabi di varia natura intorno, sono ostili agli ebrei, e quindi ci sono queste guerre. Una di queste popolazioni in particolare si chiamava i Filistei, che era una nazione circostante, e erano nemici di Israele, e quindi ci troviamo in un momento di guerra. E nel versetto 5 del capitolo 13 leggiamo che i Filistei si radunarono per combattere Israele. Avevano 30.000 carri, 6.000 cavalieri, gente numerosa come la sabbia che è sulla riva del mare. Salirono dunque e si accamparono a Michmas, a oriente di Bet-Aven. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ora, scegliete dove vi sarebbe piaciuto nascondervi. Caverna, macchia, roccia, buca o cisterna. Insomma, non so qual è peggio. In questo contesto, quindi, di questo grande esercito radunato intorno, di questa paura terribile degli ebrei che non fanno altro che nascondersi, troviamo la storia del capitolo 14, che è la nostra storia. Allora, capitolo 14, versetto 1. Un giorno, Jonathan, figlio di Saul, che era il primo re di Israele, disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei che è dall'altra parte». Però a suo padre non disse nulla. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron. Lui sarà nascosto sotto il melograno, si vede. E la gente che aveva con sé ammontava circa 600 uomini, quindi la proporzione, cioè quelli avevano 30.000 carri più truppe, 600 uomini, un po' pochini. E Aia, figlio di Atiub, fratello di Ichabod, figlio di Phineas, figlio di Eli, sacerdote del signore a Silo, portava l'efod. E il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei c'era una punta rocciosa, cercate di immaginare la scena, da una parte e una punta rocciosa dall'altra. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva al nord di fronte a Michmas e l'altra a mezzogiorno di fronte a Geba. E Jonathan disse al suo giovane scudiero: «Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore». poiché nulla può impedire al Signore di salvare con poca o con molta gente. Il suo scudiero rispose, fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure, ecco, io sono con te, dove il tuo cuore ti conduce. Allora Jonathan disse, ok, allora noi andremo verso quella gente, ci faremo vedere da loro, e se ci dicono fermatevi perché veniamo da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono venite su da noi, ora immaginate, cioè questa guarnigione filistea era in alto, su questa punta, e loro stavano salendo dal basso. Se ci dicono venite su da noi, saliremo, perché il Signore ha deciso di darli nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno. Così si fecero vedere tutti e due dalla guarnigione dei Filistei. Non so come sono fatti vedere, no? Così. I Filistei dissero, ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti. Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan, il suo scudiero, dissero, venite su da noi, perché abbiamo qualcosa da dirvi. Penso è un eufemismo questo. Jonathan disse al suo scudiero, sali dietro a me perché il Signore ci li dà nelle mani di Israele. Jonathan salì arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero, e i Filistei caddero davanti a Jonathan. Lo scudiero dietro a lui li finiva. In questa prima disfatta inflitta da Jonathan dal suo scudiero caddero circa 20 uomini sullo spazio di circa la metà di un giugiro di terra. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, dalla campagna fra tutto il popolo. La guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati, la terra tremò. Fu uno spavento terribile. Le sentinelle di Saulo a Gibea di Beniamino guardarono e videro la moltitudine che si sbandava e fuggiva di qua e di là. Allora Saulo disse alla gente che era con lui, fate l'appello. E vedete chi se n'è andato da noi. Fatto l'appello, mancavano Jonathan e lo scudiero. Saul disse ad Aia, fai accostare l'arca di Dio. Infatti l'arca di Dio era loro coi figli di Israele. Mentre Saul parlava col sacerdote, il tumulto andava aumentando nell'accampamento dei Filistei. E Saul disse al sacerdote, ritira la mano. Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono, avanzarono fino al luogo della battaglia, ed ecco che in mezzo ai Filistei la spada dell'uno era rivolta contro l'altra, la confusione era grandissima. Or gli ebrei, quelli che già prima si trovavano con i Filistei ed erano saliti con essi all'accampamento dal paese circostante, questi forse erano dei traditori ebrei in mezzo ai Filistei, fecero volta faccia e si unirono anch'essi agli israeliti che erano con Saul e Jonathan. Anche tutti gli israeliti che si erano nascosti nella regione montuosa di Efraim, quando udirono che i Filistei fuggivano, si misero ad inseguirli da vicino per combatterli. In quel giorno il Signore salvò Israele e la battaglia si estese fin oltre Ben-Aven. E che il Signore aggiunga la sua benedizione alla lettura di questa storia. Siamo in guerra. E può sembrare strano parlare di guerra in tempo di Natale. Ma quello che vorrei suggerirvi questa mattina è che la storia del Natale è fondamentalmente un atto di guerra. Abbiamo visto la storia di Jonathan. Gli ebrei erano in guerra. I Filistei si erano radunati per combatterli. Avevano una forza schiacciante. Avevano mandato i guastatori nel paese. E gli ebrei non potevano neanche fabbricarsi spade e lance, non potevano neanche difendersi. E gli ebrei si erano visti ridotti a mal partito, stretti con le spalle al muro, tutti nascosti, rinunciati ad avere armi, avevano rinunciato a combattere, accettavano il loro destino come popolo conquistato. Anche noi siamo in guerra, in qualche modo, e forse in più modi di uno. Contro di noi ci sono delle forze schiaccianti. Ci sono dei guastatori nelle nostre vite che ci impediscono di fabbricare le armi di cui abbiamo bisogno per difenderci e prosperare. Ci sono dei guastatori nella nostra società e spesso noi siamo ridotti a mal partito. Siamo nascosti nelle grotte, siamo nascosti tra le rocce, non abbiamo rinunciato a combattere e accettiamo lo stato di un popolo conquistato. Ora, quali sono i nostri nemici? Potremmo elencare una varietà di nemici che ognuno di noi ha. Penso che concorderete nel dire che probabilmente il tuo più grande nemico chi è? Sei te stesso. perché vorresti essere ciò che non sei e non riesci a esserlo. Per quello che non vorresti fare, a volte proprio quello fai. E dentro di te c'è una battaglia che il più delle volte forse non affronti neanche. E forse guardi indietro e dici ci sono stati dei guastatori, non ho neanche le armi per combattere. E accetti la sconfitta e cerchi nascondigli per sopravvivere. Sei in guerra anche con gli altri, la società intorno a noi è una società che è ostile e spesse volte quando si sentono anche le testimonianze ai momenti dei battesimi emergono parole chiave come rabbia, abbandono, delusione, violenza, solitudine. Ci sono persone là fuori che non ti amano, rassegnati. I tuoi colleghi di lavoro non ti amano più di tanto, ma neanche i tuoi vicini di casa, a volte neanche i tuoi familiari. E a volte anche quando le persone ti amano un pochettino non ti amano mai abbastanza, né nel modo giusto. E quindi tu ed io abbiamo dei nemici. Volendo vivere nella nostra società, i nostri nemici a volte ci sembrano una forza schiacciante e non abbiamo neanche le armi, ci sembra, per poter combattere. C'è una guerra, non dimentichiamo anche, è stato ricordato questa mattina, con le forze angeliche cadute, questa è una guerra invisibile, ma la scrittura ci insegna, esistono delle forze, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, e non dobbiamo andare a vedere un demone dietro ogni evento della nostra vita, questo è sbagliato, ma neanche dobbiamo dimenticarci che ci sono delle volte in cui le cose non si spiegano se non con un combattimento spirituale vero. E poi certamente il nostro nemico ultimo è la morte, che tutti dovremmo affrontare. Questi nemici si sono radunati contro di noi. E le forze sono schiaccianti, hanno 30.000 carri, hanno sabbia innumerevole come truppe innumerevoli come la spiaggia sul mare e noi li guardiamo e siamo smarriti, diciamo cosa possiamo fare? Ci nascondiamo. E che cosa c'entra dunque il Natale? Cosa c'entra il Natale con questa battaglia, con questa guerra? Ma pensate, guardate giusto un attimo una manciatina di versetti prima di andare più a fondo della storia, guardate cosa fa Jonathan. Capitolo 4, versetto 14, versetto 1. Cosa dice? Cosa fa il principe Jonathan? Lui dice: "Vieni, andiamo dai nostri, verso i nostri nemici." Cos'è Betlemme? Betlemme è il principe di pace che dice: "Vieni, andiamo verso i nostri nemici" e si incarna. Nel versetto 8 vediamo Jonathan che si fa vedere, si espone davanti ai nemici e dice: "Eccomi, sono qua." Cos'è Natale? È Dio che si fa vedere. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio è quello che si è fatto vedere. Nel versetto 13 abbiamo Jonathan che sale arrampicandosi con le mani e con i piedi verso il nemico. Nella storia di Natale abbiamo Gesù che scende, diventando un piccolo neonato sulle mani e sui piedi per venire a combattere le battaglie. Quindi Gesù è vero, noi ci ricordiamo che Gesù è il principe di pace, ma quando si è in guerra la pace si ottiene soltanto combattendo. Il Natale è l'inizio del combattimento di Gesù. Quel neonato è venuto per combattere, per liberarti dalle forze di te stesso, per sconfiggere la forza del peccato nella tua vita, per renderti libero, libera. Quel neonato è venuto per combattere e liberarti dalla guerra con gli altri, dandoti una spada fenomenale che è il suo spirito, con il suo frutto, che ti rende capace di amare anche chi non ti ama. Quel neonato è venuto per combattere, stabilire un regno eterno su tutto il pianeta, dove anche il male, Satana e i suoi demoni saranno legati per l'eternità e la morte sarà sconfitta. Quindi il Natale come atto di guerra, così come l'abbiamo trovato in questa storia. Ora, come facciamo un passo indietro e pensiamo alle tattiche che usa Jonathan. C'è una guerra, c'è una battaglia, il nemico è chiaro, vogliamo sconfiggere il nemico, ma come si combatte questa battaglia? Come combatte Jonathan la sua battaglia? Ci sono cose solite e ci sono cose insolite, ci sono cose usuali e inusuali, normali e strane, prevedibili e imprevedibili. E Dio molto spesso usa le cose insolite, inusuali, strane e imprevedibili, piuttosto che quelle normali e prevedibili. E questa storia di Jonathan è proprio una storia di questo, è una storia dello strano, è una storia dell'innaturale, è una storia dell'imprevedibile e delle cose non si dovrebbero far così. Jonathan in qualche modo è la storia del trionfo del piccolo e della sorpresa che ne consegue. Due soli soldati, lui e il suo giovane scudiero, contro 30.000 carri, 6.000 cavalieri, fanti come sabbie del mare. Leggendo questo un po' mi è venuta in mente la scena del Signore degli Anelli, di Frodo e Sam che entrano a Mordor, no? Cioè queste cancellate enorme con tutto quello che c'è dietro Mordor, no? E sono questi piccoli hobbit insignificanti, no? Che entrano dentro Mordor e sappiamo come va a finire. Nessuno capisce cosa stanno facendo questi due. La strategia, tra l'altro, di salire verso il nemico che è in alto è la cosa più stupida che puoi fare. I nemici si attaccano dall'alto verso il basso per ovvi motivi, non dal basso verso l'alto che sei più vulnerabile. Quindi militarmente Jonathan è stato uno sciocco, ma Dio si serve proprio di cose deboli, di cose piccole, di cose misteriose, di cose umanamente sciocche per i suoi piani. Ed ecco Natale. Natale. Poche cose sono più piccole, deboli e insignificanti di un neonato in una mangiatoia, tra l'altro. Che poi la mangiatoia, ragazzi, cioè immaginate l'asinello. Qualcuno si è sdraiato nella mia cena. La semplicità indifesa di Maria, la miseria della mangiatoia, la fragilità di un bimbo, l'odio potente di Erode. Questo era il piano di Dio per stravolgere la storia dell'umanità di tutto il cosmo. Il Natale è anche un mistero. È una cosa che più di tanto non è che si capisce proprio. I profeti dell'Antico Testamento non l'avevano proprio capito. Non avevano capito che sarebbe stato proprio così. Era un mistero. I discepoli stessi non capirono fino a dopo la risurrezione che ci doveva essere un Natale affinché ci potesse essere una passione e una risurrezione. Non era chiaro. Anche gli angeli cercavano di guardare addentro per capire questo mistero. Non era chiaro. Oggi è tutto più chiaro, ma solo perché è già successo, non perché siamo più intelligenti, e perché la scrittura ce lo spiega e ce lo commenta, quindi lo capiamo. Cosa significa questo per noi? C'è un bellissimo proverbio che dice che le porte grandi girano su cerniere piccole. Le porte grandi girano su cerniere piccole. E a volte le porte più grandi nella tua e nella mia vita girano su delle cerniere molto, molto piccole. Dio ha fatto girare la cerniera del Natale, la porta del Natale, su quella piccola cernierina di Betlehem. Questo, da un lato, ispira la nostra adorazione, perché il Dio che noi adoriamo quando siamo insieme, quando siamo in privato, è il Dio che ci sorprende, è il Dio che dal piccolo può portare le grandi vittorie. E è un momento triste nella vita del cristiano quello quando non ci aspettiamo più niente, quando non ci aspettiamo sorprese, quando diciamo, vabbè, ormai abbiamo visto la situazione com'è, 30.000 carri, cave, non può succedere niente, questa porta non si apre più. Questo è il Dio che seguiamo. Ci prepariamo quindi a un viaggio per nulla prevedibile. E non passiamo oltre le stalle di Betlemme solo perché sono insolite. A volte Dio può chiamare anche noi a fare cose strane, insolite, perché è il tipo di Dio che abbiamo. E verso la conclusione. Quando abbiamo uno stagno e buttiamo un sasso nello stagno, cosa succede? Ci sono onde che escono da quel piccolo evento dello stagno e si ripercuotono su tutto lo stagno. Ogni azione provoca un effetto e le azioni di Dio, per quanto sembrano piccole, provocano degli effetti a catena. E se torniamo alla storia di... Aspetta, qual è questa? La storia di Jonathan. Guardate l'effetto di questo piccolo gesto di Jonathan, che tra l'altro gesto piccolo, sciocco, va lì, alla fine ha sconfitto solo 20 soldati, no? È stata una scaramuccia, piccolo sagno gettato, sasso gettato nello stagno. Ma guardate cosa succede, tornate al testo, al capitolo 14, versetto 15, cosa succede? C'è uno spavento, che cosa succede? Questo spavento si... qual è il verbo? Si sparge. Non rimane lì, si sparge, c'è un effetto a catena. C'è un terremoto nel versetto 15, può passare inosservato, ma il terremoto chi l'ha fatto? Non Jonathan. Scudiero, senti, fai un attimo un terremoto intanto che faccio sta... No? Cioè, Dio interviene addirittura con un terremoto per aggiungere a questa azione di fede di Jonathan. Versetto 19, il tumulto aumenta. Versetto 20, c'è confusione, i nemici si avventano l'uno sull'altro, quindi una spada con... c'è una situazione completamente imprevedibile, ma veramente questo esercito enorme è messo, diciamo, in uno stato di confusione. La nascita di Gesù in qualche modo ha scatenato un tumulto pauroso tra tutte le forze in opposizione a Dio. Nel cuore delle persone che rifiutano Dio c'è uno spavento che si sparge di fronte alla mangiatoia. Nel mondo che non vuole pregare venga il tuo regno c'è sempre più confusione, il tumulto aumenta, i filosofi, i pensatori si avventano l'uno contro l'altro e anche Satana e le sue schiere sanno di avere il tempo contato, forse per quello tentarono di far uccidere Gesù da Erode. E la morte sa di aver perso il suo dardo. Quindi quando guardiamo quel bambino nel presepe, se ancora ce l'abbiamo il presepe a casa, prima di smontarlo, non stiamo guardando la solita scena bucolica di pace. Stiamo guardando l'epicentro di un terremoto che sta per sconvolgere il mondo intero. E poi vediamo l'effetto del popolo che si mobilita. Jonathan, lui fa qualche cosa, lo spavento si espande, ma nel versetto 16 vediamo le sentinelle che guardano e vedono. Nel versetto 20 vediamo il popolo di Israele che avanza. Nel versetto 21 vediamo gli ebrei traditori che si erano schierati con i filistei che fanno un voltafaccia. Gli ebrei nascosti nel versetto 22 escono dalle caverne, dai sassi, dalle macchie, eccetera, e si uniscono al combattimento. Quindi c'è un effetto di questa vittoria che si espande a tutto il popolo di Dio. E forse qui questa è la conclusione finale per noi. Siamo a cavallo tra Natale e Capodanno. E quindi la domanda con la quale voglio lasciarti questa mattina è: che effetto farà il Natale su di te? Solo panettone e altri regali, che squallore. Se guardiamo ciò che è accaduto a Betlemme, l'inizio di questa battaglia, permettiamo che, come è successo nella storia di Jonathan, che ci sono state persone ispirate a combattere, persone ispirate a avere più fede, persone che sono uscite dalle loro grotte, persone che sono uscite da dietro gli alberi, che si sono unite con un nuovo slancio al combattimento. Ci sono traditori, e forse tu ti senti questa mattina uno dei traditori, che non solo non ti sei nascosto, ma addirittura sei passato dall'altra parte, sei nel campo dei filistei, e che il Natale ti possa dire: guarda, sei dalla parte sbagliata. Sei dalla parte sbagliata. Se sei un figlio di Dio e sei schierato dalla parte del mondo, forse pensavi che quella era la parte vincente, che il Natale ti faccia vedere non è vero niente. La parte vincente è di qua, è di qua. Il Natale ci fa vedere da che parte stare e che Gesù ci aspetta da questa parte. Non puoi scegliere se non essere in guerra. Puoi solo scegliere da che parte stare. E concludiamo leggendo Luca 1,68-75, un altro testo familiare, ma forse questa mattina lo leggiamo con occhi diversi. Luca 1, versetto 68, il canto di Zaccaria, profezia di Zaccaria. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. Ci ha suscitato un potente Salvatore dalla casa di Davide suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli così usa misericordia verso i nostri padri, si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalle mani dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità, in giustizia, alla tua presenza, tutti i giorni della nostra vita.